Tutti, io veramente sono felice di essere qui in questa casa del terzo settore, della solidarietà, viste le associazioni presenti, l'Osservatorio Metropolitano, le amministrazioni comunali e regionali, il contesto, l'Istituto dei Centri di Milano. Mi sembra proprio di vivere un momento fondamentale perché il terzo settore è un pilastro, il quadro sociale è un pilastro. Sono tutta la rete dei centri di violenza nel contrasto al lavoro di genere. Arrivo a un punto in cui è difficile dire qualcosa di nuovo. Io infatti, venendo qua, mi chiedevo cosa si può dire di nuovo in questo settore. Però qualcosa di nuovo bisogna sempre dirlo perché bisogna partire da un percorso continuo di autocritica. Certamente sono migliorate, noi le leggi le abbiamo, ci sono ottime leggi, dobbiamo applicare quelle dell'istituzione giudiziaria bene, con competenza, con professionalità, con efficacia, dando una reazione immediata alle richieste di aiuto, perché una delle forme di utilizzazione secondaria è certamente quella della durata dei tempi delle procedure, e questo deriva da una serie di concause. Allora, che cosa ancora non funziona? Perché, attenzione, quando vedo dei dati di aumento dei reati orientati dal genere, io trovo che questa è una notizia positiva, perché vuol dire che il sommerso è andato tutto, diminuisce. Quello che noi non riusciamo a stimare è il sommerso. Quindi quando aumentano, mi stanno aumentando costantemente, grazie, devo dire, alla rete di Milano e alla reazione dei vari apparati sanitario, di assistenza sociale, anche giudiziaria che ci sono sul territorio di Milano, che non ci sono in progressivo aumento, questo è un dato positivo. Perché non vuol dire che aumenta la violenza, vuol dire che aumentano le donne che decidono di rivolgersi a qualcuno per rompere quel silenzio angoscioso e angosciante nel quale sono state introdotte in un legame tossico, che nasce come affettivo e diventa tossico. Allora, io ho detto, mi sono detto, proviamo a fare un ragionamento, diciamo, a 360 gradi, perché, scusate la banalità, questo problema non si risolve nei tribunali, non si risolve nei centri di violenza, ma si risolve nel nostro contesto sociale e culturale. E allora, quali sono i profili necessario? Ci vuole una cornice, io la chiamo culturale e sociale, di condanna e di isolamento della violenza, che è una cornice sociale e culturale, non so se voi sarete d'accordo su questa mia analisi, che io continuo a vedere all'intermittenza sul piano dell'indignazione dello sdegno. Ricordo quando fu uccisa Giulia Cecchettina, ci fu uno sdegno generale, io lo cito quasi imbarazzato, ha detto attenzione perché noi abbiamo una condanna che procede all'intermittenza. Oggi con Giulia ci sdegniamo, ma noi ci dobbiamo sdegnare sempre. Se voi ci avete fatto caso, quando si sono verificati gli ultimi femminicidi, purtroppo recentemente c'è stata una concatenazione quasi giornaliera di femminicidi, quello sdegno è un pochino meno, basta guardare la collocazione della dei giornali, tende a scivolare sempre verso la seconda e terza pagina. E anche noi, magari, attenzione perché questo sarebbe pericoloso, sviluppiamo un senso di assuefazione, come se il femminicidio, la violenza, fosse un qualcosa con cui dobbiamo convivere, condividere, come se fosse una sorta di evento atmosfero estremo, per cui l'uomo, il contesto, la donna, devono accettarlo perché questo fa malissimo perché occorre un'indignazione costante e soprattutto una coerenza di comportamento. Io trovo un po' ipocrita, adesso ci stiamo avvicinando al 25 novembre, che è la giornata internazionale del contrasto alla violenza nei confronti delle donne, riempire di celebrazioni, perché da qui al 25 novembre ciascuno di noi farà mille cose, parteciperà a mille eventi. Positivo, se ne parla si segna un qualcosa, qualcuno viene agganciato. Però io quello che vorrei è una quotidianità di comportamenti orientati al rispetto quotidiano della differenza di genere. Cerco di spiegarmi con degli esempi banali. Se voi andate, almeno a me capita, qualcuno mi ha detto cambia gli amici, ma vediamo se anche voi avete amici qui. Se io vado a mangiare una pizza sabato sera e si fanno discorsi di varia natura, almeno 3 o 4 battute sessiste ci scappano. Se voi andate a eventi organizzati da aziende, associazioni sportive, eccetera, troverete sempre questa oggettivizzazione del corpo della donna, delle ragazze. Qui ci sono bellissime hostess che magari poi vengono pagate 24 ore di lavoro 30 euro in nero, che ostentano delle gambe affusionate, delle donne di 12. Ovviamente, parlavo delle leggi, noi oggi possiamo intervenire su tre aree, sul penale, quello tradizionale, sull'ambito della prevenzione. Sono state rafforzate sia le misure di prevenzione in sede amministrativa, sia in sede giurisdizionale, poi anche nell'ambito del civile. Noi possiamo chiedere dal 2001, ma abbiamo fatto veramente poco, le misure di prevenzione in favore della donna laddove ci sia una situazione di violenza consumata. C'è un tema ulteriore che sto andando molto a sport, quindi mi scuso se il ragionamento non è molto organico. Due temi che vi do, come dire, darei compiti all'osservatorio. Il primo, noi stiamo curando, questi dati lo dicono perché il numero delle donne in questa categoria è più alto, tutte le donne sono femmine, gran parte delle donne sono
finestra, c'è una presa. Orientati alla motivazione di genere, quindi violenza sessuale, attività sessuale, maltrattamento.
commesse da uomini che hanno da 18 a 35 anni, quindi giovani adulti, il 40% di questi anni. Allora, quello diceva benissimo Diana De Marchi, c'è un problema di cultura, di prevenzione che non viene assorbita da queste giovani generazioni. Perché noi due, cioè io due, generazione nata e cresciuta sotto il delitto d'onore, nata e cresciuta dove il divorzio ancora non c'era, dove c'era un altro diritto di famiglia per cui l'uomo era il capo della famiglia e gli altri si dovevano adeguare. Beh, avevamo, come dire, la sfortuna di avere respirato, di essere educati, magari in una famiglia combattrice fortemente patriarcale. Ma questi giovani, delle due l'una o entrambe, o ricevono un'educazione da parte delle loro famiglie ancora di questo stato, dove l'uomo deve essere il padrone della relazione, deve essere il capo della coppia, deve controllare, deve pretendere, deve fare il macio che non deve chiedere mai. E poi le agenzie di educazione, evidentemente intesa con le famiglie, nel loro modo di comunicare. C'è un'indagine che non ho avuto il tempo di leggere che mi ha molto interessato, che è uscita sullo stato generale dei giovani oggi, per cui abbiamo avuto negli ultimi 10 anni un aumento progressivo dell'abbandono della scolarità dopo la terza media, intanto peggiore, c'è stato un trend di crescita. Il 40% dei giovani non va al museo, non vede una mostra, non legge un libro. Evidentemente questi giovani comunicano o con i mezzi dei social o con altre modalità che noi dobbiamo assolutamente intercettare. Oh, io non sono capace, sono un boomer e come tale rimango. Questa mia ipotesi di lavoro, questa mia teoria è in qualche modo validata, e poi voglio chiudere veramente, da un'indagine che vi pregherei di vedere, che è molto importante, fatta da un'associazione che porta in diversi settori che lavora e ci dà strumenti per riflettere, che si chiama Libreriamo, che ha analizzato 500 testi di canzoni interpretate da diversi rapper e trapper, che è un modo di comunicare dei giovani. Poi sentendo queste canzoni c'è un effetto di contaminazione, negativo o positivo a seconda dei punti di vista. Ebbene, in questi testi di canzoni, i temi trattati sono nell'81% l'autocelebrazione, nel 77% la delusione, nel 61% la violenza, nel 55% l'esaltazione delle disparità di genere e nel 58% le droghe. In queste canzoni ci sono poi testi che sarebbero probabilmente da indagine penale perché incitano lo stupro, addirittura testi di cui hanno parlato anche i giornali. Allora dobbiamo entrare in questo mondo, dobbiamo fare breccia, perché se vogliamo scommettere sul futuro dobbiamo assolutamente intervenire in questa fascia di giovani uomini, perché è vero quello che si diceva prima, che quella perpetuazione di macismo di modello patriarcale continua ad attecchire anche nei giovani, e questo è assolutamente un percorso pericoloso che va interrotto. Un'ultima parola sui femminicidi. Noi abbiamo un numero per popolazione assimilabile ai paesi del nord Europa, però un numero che comunque la stima di inciviltà non fa bene, non possiamo accettare a rassegnarci. Allora individuiamo tre macro aree del perché si consumano i femminicidi. Una prima macro area è la mancata denuncia della donna, e qui dobbiamo lavorare in termini diretti. La donna denuncia quando ha fiducia. La fiducia viene quando la reazione dell'istituzione della rete è competente, professionale, immediata creare bisogna quantomeno dire a queste donne di parlare. I centri di violenza hanno un dato di anonimato e di segretezza, bisogna anche che le donne si rivolgano ai centri. Questo è il messaggio che io continuo a dire. Seconda grande area, codice rosso rafforzato, viene fatta una denuncia, ma c'è una trascuratezza nella trattazione da parte, diciamo, dell'istituzione giudiziaria. Questa seconda grande concato del femminicidio è molto molto in calo, perché non fosse altro che per una paura del singolo operatore sul piano della responsabilità disciplinare, civile e addirittura penale, oggi le denunce vengono prese in mano e vengono trattate celermente. L'ufficio GIP, che è quello che mette le misure cautelari generali del Tribunale di Milano, nel 2023 ha emesso su un valore di 100 l'80% di misure per reati da codice rosso, quindi c'è l'attenzione, la protezione immediata. Il terzo tema, che anche qui noi stiamo scommettendo, è quella che si chiama tecnicamente una non adeguata valutazione del rischio. Avete visto il caso di quel femminicidio e di quella persona che aveva un dispositivo elettronico di controllo. È arrivato al punto, c'è un'indagine in corso, non sappiamo se il dispositivo non ha funzionato, se è stato manomesso, comunque quel soggetto col segno di poi era un soggetto a cui non applicare il braccialetto elettronico, ma applicare il fare del sentitore. Noi dobbiamo arrivare ad un punto in cui questa valutazione, che si chiama valutazione del rischio, deve essere fatta prima e non dopo. E questo lo si può ottenere solo continuando a lavorare sulla specializzazione. Ed affiancando anche figure esterne alla magistratura. Per esempio, al Tribunale di Milano e alla Procura della Repubblica di Milano abbiamo creato un gruppo di criminologi facendo una convenzione con il SALI dell'Università di Milano, che affiancano i magistrati nella lettura del caso, dando magari dei suggerimenti ed evidenziando dei fattori di rischio, di evoluzione della violenza, che possono in qualche modo far intervenire con misure che esatte devono essere adeguate. Ecco, scusate la frammentarietà della considerazione, però vi ringrazio dicendo che noi parliamo sempre di cose negative perché dobbiamo migliorare, però molto